Se l'abietto Guccav viene prescelto a dirigere il Ministero della Guerra, niente meno che nel governo provvisorio della rivoluzione, allora non potrà in alcun modo accadere che a me, uomo dai cui 9 orifizi trasuda l'avvenire della specie, sia impedito l'accesso al Soviet panrusso dei delegati degli operai e dei soldati.
Proclama Vladimir Vladimirovich, perentorio qual è il suo costume.
Intanto sarebbe opportuno non prender le mosse da un nome che tutto legittima il lettore generalista o di media cultura, a non saper riferire ad alcuna identità a lui nota.
Controbatte l'autore in persona e rivolge un cenno a Boris Leonidovich, sulla persuasività del quale confida, nel vano intento di ridimensionare le pretese del vate georgiano, la cui febbrile volontà fenderebbe già i corpi delle lavoratrici e dei lavoratori, che in un gelido lunedì di fine febbraio, da ogni dove, convergono verso il palazzo di Tauride, somiglianti al coagulo d'un unico orgasmo, che i cosacchi, previo il salvacondotto di benigne strizzatine d'occhi, lasciano sfilacci sotto le baie grasselle delle brenne, e solo le ormai rade scariche dei faraoni, acquattati dalle grondaie del viale della fonderia, diluiscono qua e là perché subito ricompatti 2 crocicchi più avanti. Una gran convulsione pulsa nelle arterie urbane. L'aria elettrica è incendiata da un lampo di magnesio, così intenso da convertire in nero assoluto per un istante lo sfondo della frase "Abbasso la guerra", cucita dalle operaie della fabbrica Krasztanyarniga, sullo striscione che ritorna di un bel rosso purpureo nel tempo in cui, gonfio di un turbine color magenta, finisce di avvolgerci completamente, sicché meriti non indugiare in chiacchiere, se non vogliamo in mezzo allo stormire della folla che la stampa liberale, fin dalle edizioni della sera, cui i linotipisti stanno adempiendo in fretta la composizione proprio adesso, equipara all'effetto fisico dello spontaneo sollevarci di una forza della natura, primitiva e cieca, se non vogliamo correre il serio rischio di smarrire personaggi nei quali l'onda della narrazione si ripercuote in nodi di libertà e necessità, se non preferiamo abbandonarli tra uno spezzone di morvini indaffarati a schivare le conseguenze della cosmologia etnico-folclorica, secondo la quale l'impasto originario del mondo sia fatto con la saliva del diavolo ed altri di inguci, ceceni o dosseti, i cui miti tramandano che Satana fosse la sposa d'un loro leggendario antenato, fondatore dell'eroica tribù dei Narti. Consentiamo al protagonista d'essere dunque lui stesso a radunarli di nuovo, e dopo averlo estratto da un cumulo di neve sporca, sul punto di franare dentro uno scolatoio, diamogli modo di scrollarlo con cura, di asciugare la copertina con la manica del cappotto, prima che egli riprenda, oltre l'epilogo, la lettura del libro del quale è l'eroe eponimo.